Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Benvenuti, bentornati ad una nuova puntata di Cine Yang. Noi siamo sempre qui, siamo sempre nel nostro piccolo studio di registrazione di Radio Tadino a parlare della cosa più bella del mondo, e cioè il cinema. Siamo sempre qua, non smettiamo mai, siamo sempre alla catena di montaggio come dei piccoli Umpa Lumpa senza diritti sindacali. Benvenuti da Michele Storelli e benvenuti soprattutto da A Star Is Born. È nato una stella, colui che va nelle radio altrui e le mette a soqquadro cantando canzoni che non vi dico. Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a Cine Yang. Oggi rimaniamo sempre nel film del 2004. Questo sarà l'ultimo, ovvero Garfield, film del 2004 con Bill Murray. La trama parla di Jonah Barker, che è questo proprietario che un giorno adotta un gatto di nome Garfield, che diventerà principalmente famoso per la sua insaziabile mangiatore di lasagne.
Quindi è un gatto panzone, un gatto trippone, è un gatto beso?
Sì, è un gatto un po' pigro che mangia solo le lasagne, un po' viziato. Un giorno però Jonah Buckle si prende anche un cane di nome Odi, e quindi Garfield diventa geloso, ovviamente. E quindi un giorno Garfield, mentre ritorna in fretta e furia perché aveva visto che Odi aveva vinto un concorso come miglior cane d'America, lui fa mette a soqquadro la casa e Jonah Buckle lo caccia via. Poi però Odi, visto che è gentile, gli apre la porta, però lui gli fa il plot twist, ovvero lui che entra dentro e lascia Odi fuori. Però Odi verrà preso da una setta televisiva che prendeva dei cani, e quindi Garfield dovrà andare in un'avventura a cercare di salvare Odi prima che andasse via sull'aereo. Alla fine Garfield riuscirà a salvare Odi e i proprietari, quelli cattivi del film, rimangono a bocca aperta perché loro falliranno.
Quelli cattivi cattivi. Adesso a me sorge spontanea una domanda, non avendo visto il film, non ho fatto come SpongeBob, quindi questo non me lo sono visto, sono vissuto 40 anni molto bene senza aver avuto bisogno di vedere Garfield, però una domanda mi sorge spontanea: perché al cinema o nelle serie televisive questi gattoni panzoni, tripponi, indolenti e pigri sono sempre rossicci? Perché io sono affezionato ad un altro gattone della mia infanzia, che era quel gattone che stava nel ristorante di Marrabbio senza fare niente tutto il giorno, stava lì, commentava i fatti del giorno, anche quello era un gattone panzone trippone dal pelo rossiccio. Chissà perché al cinema li fanno sempre così. Bene, torniamo al nostro Garfield e parliamo dei doppiatori.
Beh, il doppiatore di Garfield, ovvero Bill Murray, aveva accettato la parte perché lui pensava che lo sceneggiatore era uno dei fratelli Coen, e infatti quando scoprì che era tutto in verità, tutto quello che pensava era una bufala, e lui, quando aveva fatto il suo prossimo film, ovvero Benvenuti a Zombieland, lui si mette a piangere e uno dei protagonisti gli chiederà: perché sei triste? Lui ha detto: aver doppiato Garfield.
Ecco, tanto per dire qual è l'opinione di questo film anche tra gli esperti del settore, anche tra gli stessi doppiatori del film. Questo succedeva nella versione originale, mentre invece nella versione italiana avevamo un altro signor doppiatore che era
Fiorello. Non abbiamo detto però che questo gattone panzone trippone mangiatore di lasagna è ispirato a un fumetto molto famoso che ha avuto ben due serie animate, una negli anni 80, che alcuni hanno criticato perché Garfield ogni volta che andava a svegliare Jonah Barkley aveva un sorriso stampato sulla faccia, e poi c'è una serie animata in CGI del 2006, quella è stata un pochettino più apprezzata. Poi nel 2015 uscì Garfield 2, che parla all'età di Garfield, che per sbaglio verrà adottato da un lord a Londra, è diventata famosissima la scena dove Garfield e gli animali della fattoria preparano la lasagna.
Bene, questa filosofia di vita del gatto Garfield comincia a piacermi con la sua indolenza. C'è però una frase che racchiude tutta questa filosofia di vita del gattone panzone trippone:
potrei essere il re della giungla se soltanto volessi esserlo, e se la giungla avesse l'aria condizionata.
Secondo spazio di Cine Young dedicato ai film dei primi anni 2000, dopo aver parlato del gattone panzone trippone Garfield, adesso facciamo anche noi una bella scorpacciata. Di che cosa?
La fabbrica di cioccolato, film del 2005 con Johnny Depp ed Elena Bonham Carter, la classica coppietta che c'è nei film di Tim Burton e Christopher Lee, diretto da Tim Burton come sempre. La trama parla di Charlie Bucket, che è questo bambino che purtroppo è povero, che però che c'ha un nonno che lui ha lavorato davvero nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, l'unica cosa che è diventata famosa in sta piccola cittadina. Un giorno però dai pali della luce arrivano dei fogli con su scritto che dentro dei tavolette di cioccolata Wonka si possono trovare 5 biglietti d'oro. I bambini che la trovano sono Augustus Gloop, ovvero questo ragazzone ciccione come Garfield, ovvero solo che non è un gatto, Veruca Salt, ovvero una ragazza viziata che c'ha il nome di una malattia dei piedi, Violetta Beauregard, ovvero una campionessa di karate che mangia gomme da masticare, Mike TV, ovvero un russo che gli interessa sui videogiochi, che non si accontenta di nulla, e poi l'ultimo è il nostro protagonista. Quando andranno dentro la fabbrica, Willy Wonka li accoglie, poi vanno su questa stanza dove dice che tutto è commestibile, pure loro, però Willy Wonka dice che esiste il cannibalismo. Poi...
ed è perseguito a termini di legge, quindi è meglio evitare il cannibalismo, lo diciamo per i nostri ascoltatori a casa, don't try at home.
Poi quando lui dice che possono andare dovunque, per sbaglio Augustus Gloop cade nella cascata di cioccolato.
Buona.
E però lui viene risucchiato da un tubo e gli aiutanti di Willy Wonka, ovvero gli Oompa Loompa, si mettono a cantare: è Augustus Gloop, Augustus Gloop, è un moscerino fastidioso, puro puro. E poi di Augustus Gloop ce ne siamo tolto dai piedi.
E uno, meno uno, ce ne rimangono ancora quattro.
Quando...
un gioco ad eliminazione che nemmeno i 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Vai, secondo.
Poi andranno su questa stanza chiamata Inventing Room, dove Violetta Beauregard assaggia una caramella con dentro patate dolci con roast beef, torta di mirtilli e... con queste cose, poi però a causa della torta di mirtilli diventerà un mirtillo, però gli cresce la panza, diventa tutta grassa.
Diventa un mirtillone gigante, la fanno rotolare fuori dalla fabbrica. L'unica cosa, l'unico modo per riportarla alla sua forma originaria è spremerla.
Però inoltre io un palumpa canta un'altra canzone, ovvero tutto il giorno mastica, tutto il giorno mastica. Poi andranno in una stanza dove ci sono degli scoiattoli che sgusciano le noccioline.
Bellini.
Però la ragazza viziata ne voleva uno e addirittura costringe il padre a comprarglielo, però lui non glielo vuole prendere perché non sono in vendita ovviamente, e quindi lei ci va da sola, e perciò gli scoiattoli la prendono, fanno fit perché credono che sia una nocciola, perciò la buttano nell'inceneritore, ma tranquilli, non la bruciano. Però c'è il padre dentro, e inoltre ci sono gli Oompa Loompa che cantano: che amici mondi incontrerà, che amici mondi incontrerà. Poi andando in una stanza della televisione, qui il ragazzo Mike TV non crede alla cosa di Willy Wonka, perciò va lui, e c'è tutta la canzone di Oompa Loompa che non ho capito. Che poi notte c'è un riferimento a 2001 di Sano Spazio per la colonna sonora, e c'è una scena dal film famosissimo di Alfred Hitchcock, ovvero Psycho, dove c'è un Oompa Loompa che cercherà di accoltellarlo.
E la citazione da 2001 Odissea nello Spazio è proprio quella iniziale, la scena iniziale del film di Kubrick, dove il famoso monolito nero assume le sembianze di una mega tavoletta di cioccolato.
Poi l'ultimo rimasto è Charlie, quindi lui vince la fabbrica di cioccolato. Però lui ci voleva portare la famiglia, però Willy Wonka dice no. Dopo un po' di accordi, finalmente la cassa di Charlie verrà portata dentro la stanza commestibile della fabbrica di cioccolato e vissero tutti felici e contenti.
Grandissima storia inventata da Roald Dahl, già portata sullo schermo negli anni 70 con uno strepitoso Gene Wilder, un'altra versione di questo romanzo che è diventata cult, ma nella versione di Tim Burton c'è il suo attore fetice, in una delle sue più belle interpretazioni, cioè Johnny Depp che fa un Willy Wonka, un po' Dandy, un po' Michael Jackson, sicuramente memorabile. Questa fabbrica di cioccolato piace davvero tantissimo, magari esistesse veramente io mi ci chiuderei dentro a doppia mandata e non uscirei più. Benvenuti, bentornati a Cine Young e continuiamo a parlare del capolavoro di Tim Burton nella fabbrica di cioccolato.
La scena dove Willy Wonka ritorna dal padre per sistemare delle carie è la scena ispirata a un evento quando poi il bambino vede tutte le cose che aveva collezionato il padre, che la fabbrica che era aperta, lui che ha fatto un successone. È ispirato a un evento reale che quando Tim Burton è andato dalla madre, che non l'apprezzava tanto, scoprì che quando stava per morire aveva visto che lei aveva preso tutti i poster dei suoi film.
Il romanzo di Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, ebbe anche un seguito, L'ascensore di cristallo. Non è stato tratto nessun film da questo romanzo, ma noi prendiamo idealmente questo ascensore di cristallo per catapultarci addirittura nel Polo Nord, dove incontriamo un altro personaggio della puntata di Cine Young di oggi.
Happy Feet, film del 2006 con Robin Williams, diretto da George Miller, lo stesso regista che ha fatto il film frenetico, insomma, spericolato Mad Max. La trama parla che nell'Antartide, nel regno dei pinguini imperatore, tu devi cantare, se non sai cantare questi ti prendono a calci nel sedere. Però in una famiglia nasce Mambo, questo pinguino che lui cerca in tutti i modi di cantare, però non ci riesce, però lui sa ballare molto bene il tip tap. A causa di questo l'anziano del villaggio lo caccerà via e andrà in questo regno dove ci sono 5-6 pinguini, dove loro parlano di un accento napoletano che parla uno spagnolo tipo vamos amigo eccetera, però loro sono politeisti, ecco, e quindi loro cercheranno di far ritornare Mambo nel regno dei pinguini imperatore, perché lui quando era cresciuto si era fatta anche la fidanzatina.
Sì, come si chiamava?
Gloria. Poi però questo tentativo non ci riesce, perciò Mambo scopre quando non arrivava più il pesce, perciò l'anziano accusava Mambo di essere lui la causa, e lui farà un lunghissimo viaggio per andare a cercare chi è la causa, e infatti saranno gli alieni saranno, siamo noi umani gli alieni per loro, quindi loro faranno un lunghissimo viaggio con... Adone, che però lui ci aveva una cosa a file da tre che si mettevano dentro la tira di Coca-Cola e colla, infatti a causa di questo si strozzava, però tranquillo, non muore. Però lui passeranno nel regno dei leoni marini, che loro dicono no, non ci andate, però loro se ne fregano e ci vanno lo stesso. Però poi Mambo andrà dietro a una nave che c'erano i pesci per tanto tempo finché non arriverà in una spiaggia, e lui si andrà in una gabbia e vedrà che lui sta in una gabbia degli alieni, sempre noi umani. Però lui, quando notarono che lui era bravissimo nel tip tap, lo riportarono in Antartide, però con dietro un microchip. E quindi lui, e infatti, per mandare via, loro si mettono tutti quanti, il regno dei pinguini imperatori, a fare il ballo del tip tap. Per quanto questo, gli umani mandarono via e vissero tutti felici e contenti.
I pinguini sono degli animali particolarmente cinematografici, ricordiamo quelli che danzavano insieme a Mary Poppins nel classico degli anni 60. L'anno prima dell'uscita di Happy Feet c'era stato un documentario che ha fatto un po' epoca, cioè La Marcia dei Pinguini, e ricordiamo ancora i pinguini di Madagascar. Quindi i pinguini sono particolarmente amati dai registi, e Happy Feet addirittura vince il premio Oscar come miglior film d'animazione. In pratica è un po' la storia del brutto anatroccolo, cioè di un pinguino che è diverso da tutti quelli della comunità e, come ha detto Samuel, ha una particolarità: sa ballare molto bene ma non sa assolutamente cantare. Infatti quando canta fa così.
RT stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica pan per focaccia, e per quanto a lei non piaccia, qui si pone un out-out. Il lume della ragione si incendia, se il boomer non dà ragione al millennial, e muore chi non si adegua, alzi la testa tipo la giraffa di Lamarck, e si lamenti che viviamo in una società. Toccheranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender Floyd. Signora mia, tutto cambia, lei sta dietro, chissà per quanto reggerà la legge di Pareto. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, non si ordina più Coca-Cola, solo Coca Zero. Signora mia, se non le basta la pensione, con un poco di passione può sbancare su OnlyFans. Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere è mezzo pieno, oggi non festeggeremo con la pizza in supercar.
E ieri ha visto una frase intelligente sul Facebook. Si diceva che le giacche e le cravatte fan più danno dei tattoo. Oh, non lo so, sarà che un po' di tempo che fa più casino i papillon. Toglieranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, ogni mito c'ha il suo mito, ma non si arresta l'ordine che si è costituito. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, non si ordina più Coca-Cola, solo tocca nero.
L'ebbrezza di giocare a Need for Speed, vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a far lo speed. L'Italia è tutta qui, un paese di vecchi difetti che fan pace con sensi di colpa giovani. C'è chi ha la fama domani preferirebbe del cash oggi, chi per un ideale fa la fine di cash oggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
Ultimo spazio di Cine Young, torniamo dalla terra dei pinguini e andiamo in un museo.
Notte al museo, film del 2006 con Ben Stiller, Robin Williams e Pier Francesco, e chi se lo ricorda, diretto, no vabbè, non chi se ne frega del regista. La trama parla di Larry Daly, questo uomo divorziato che cerca un lavoro e trova il lavoro come guardiano notturno di un museo. Però questo museo non è un museo normale, è magico, perché di notte tutte le creature si risvegliano. Inoltre questo lavoro di tre vecchietti dà anche una lista di compiti da fare con tutte queste creature che si svegliano.
Diciamo che i tre vecchietti custodi del museo sono Dick Van Dyke, che noi ricordiamo come protagonista di Mary Poppins e Robert, e Mickey Rooney, un altro grande attore dell'epoca di Hollywood che fu, e quindi sono degli attori molto importanti.
Per esempio, uno dei compiti che si ricorda più la gente è tipo tirare l'osso all'osso allo scheletro di Tyrannosaurus Rex. Inoltre conoscerà anche una scimmia molto dispettosa di nome Dexter. Però una regola molto importante: prima dell'alba nessuna creatura del museo deve uscire. Tutti questi personaggi storici, animali, dinosauri eccetera, si possono si animano perché c'è una tavola egizia che quella, se verrà tolta, il museo rimarrà così normalmente e nessuno si animerà. Però lui vorrebbe fare il figo dagli occhi del figlio. Il problema è che i vecchietti si scopriranno essere i cattivi del film e ruberanno la tavoletta. E quindi a causa della tavoletta non si anima più. E quindi passerà un inseguimento in cui parteciperanno tutti gli animali, i personaggi eccetera del museo, come per esempio il tirannosauro scheletro, Ottaviano Augusto e uno sceriffo in miniatura, e Theodore Roosevelt e molti altri. I cattivi verranno sconfitti e il mondo si chiede perché ci sono delle zampe di dinosauro sulla neve. Quindi poi alla fine il figlio crede agli occhi del padre che questo museo è magico, e il film finisce con una bellissima festicciola dove si canta Do you, you Rembar? Na 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 Rembar.
Un film fatto di grandi attori, perché oltre a Robin Williams che interpreta Teddy Roosevelt, vediamo tra le sale del museo anche Rami Malek che fa il faraone, che vincerà poi qualche anno dopo il premio Oscar con Bohemian Rhapsody, e poi c'è anche Owen Wilson e quello che diceva Samuel, cioè Pier Francesco qualche cosa, è il nostro Pier Francesco Favino, quindi anche un pezzetto d'Italia tra queste sale del Museo Americano, perché Pier Francesco Favino interpreta niente po' di meno che lo scopritore del continente americano, e cioè Cristoforo Colombo, mica Ceci.
Inoltre, dopo un po' di tempo uscirà anche Notte al Museo 2, dove però i personaggi storici si ampliano, tipo c'è Al Capone, Amelia Earhart, Napoleone Bonaparte, Ivan il Terribile e molti altri. Poi faranno anche Notte al Museo 3. Poi però la saga non ha più fatto film live action, perché nel 2014 è morto Robin Williams e perciò non hanno potuto più fare. Però nel 2022 è uscito un film d'animazione chiamato Notte al Museo, la fuga di Camruan, non so come si pronuncia. Camurra, scusate, che è questo faraone cattivissimo, che però è molto particolare perché portava la zeppola, come Jovannotti una volta quando faceva la canzone una borsa piena di faffi.
E sulla tasca piena di faffi ci diamo appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Cosa? Vorresti diventare un agente immobiliare? Dovresti vestirti da pinguino tutti i giorni.
Come fanno i pinguini, Samuel?
Cine Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.